Allora, cosa è successo la scorsa settimana? Ad Erri ci sarebbero dovute essere due parate, una più ufficiale del Sinn Féin che partiva dal Bogside per andare al cimitero che sta sopra il Bogside, diciamo tra il Bogside e Crennan, e una invece che sarebbe partita da Crennan. C'è stato un piano orchestrato per impedire questa manifestazione non autorizzata, perché intorno a questa manifestazione già lo scorso anno c'erano stati molti scontri, ma Crennan è sempre teatro di riot. La polizia ha deciso, con il pretesto di cercare armi che ovviamente poi non sono state trovate, di andare armata di tutto punto e a fare delle perquisizioni in Crennan. E in seguito a questa azione di polizia, dove sostanzialmente si sono comportati come si comportavano nel periodo dei Troubles soldati britannici, in seguito a queste perquisizioni è nato il riot, in cui è stata uccisa per errore questa giornalista di Lira McKee. Prima del 18 aprile, cioè prima del giorno dei riot, noi non troviamo più perché è stata oscurata, e quando la disoscureranno, come hanno fatto già con la pagina Facebook, la pagina Twitter di Shrad, che è quello che viene chiamato il partito dei dissidenti, che non è un partito che si presenta alle elezioni e viene considerata l'ala politica della New IRA, della nuova IRA, come si dice in Italia. Ecco, prima del 18 aprile quelli di Shrad scrivono: questa è una commemorazione repubblicana nel cuore di Creggan, una comunità che è rimasta in piedi durante la lotta, una comunità che ha guadagnato il rispetto dei repubblicani irlandesi in tutto il mondo. Se le forze britanniche si concentrano e si riversano in questa comunità con jeep armate e terroristi britannici armati, devono assumersi tutta la responsabilità di ogni atto di resistenza. Loro fanno questa dichiarazione alla polizia, dicono: se venite qui armati e coi terroristi britannici, la responsabilità di quello che succederà poi sarà tutta vostra. Non è un caso che poi successivamente il comunicato della New IRA, che è uscito martedì mattina, è stato mandato lunedì sera a questo giornale irlandese, sottolinea che gli scontri sono stati a seguito di un'incursione in Creggan da parte delle forze della corona britannica pesantemente armate per provocare disordini. Ora, queste perquisizioni non sono state solo a Creggan, ma sono state anche nel Bogside. Ma non solo, nei giorni intorno a questi fatti è stato avvistato a Creggan anche quello che viene definito un veicolo non identificato riconducibile a queste unità del reggimento speciale di ricognizione, che sono parte delle forze speciali del Regno Unito. È un reggimento creato nell'aprile del 2005 per operazioni di sorveglianza segreta e ricognizione. Questo reggimento è stato schierato nelle sei contee dal 2009 al 2011 e poi rimandato dal 2015, circa 60 truppe speciali. Ora teniamo conto che gli accordi di pace sono del 98 e questo reggimento però viene mandato dal 2009 al 2011 e poi di nuovo nel 2015. E appunto persone che potrebbero essere riconducibili a costoro vengono avvistate a girarsi con questi veicoli non identificati. Veicolo non identificato significa che non c'è scritto polizia, non c'è scritto niente. Questa è una cosa che a me ha colpito molto, perché mentre 30 anni fa era assolutamente evidente chi fossero i militari britannici, la Royal Halse Constabulary, eccetera, Oggi ci sono molti veicoli appunto non identificabili in giro, te ne accorgi, qualcuno te lo dice, te li segnalano, ormai li riconoscono anche, e però appunto si muovono in questa maniera, quindi in una maniera un po' più coperta. Addirittura proprio nella pagina Twitter di Shorad c'era un video di gennaio scorso dove si vede che da un furgone anonimo bianco in un posto nei dintorni di Newry, che è sempre all'interno delle sei contee, escono dei militari armati di tutto punto, dei Rambo, in piena notte vanno a circondare una casa. Cioè questo filmato adesso, se rimetteranno in piedi sto account, sarà in qualche modo possibile vederlo per farsi una idea. Dopo il 18, cioè dopo questo riot a Creggan, si ha ad Erri un susseguirsi di allarmi bomba, in particolare il 21, con dei continui comunicati di allerta da parte della polizia che preannunciano la possibilità di evacuazione di intere zone, no? È veramente un clima di terrore che viene instaurato lì. Questi dispacci della polizia invitano le persone a prepararsi ad evacuare e a lasciare le loro case. Viene preparato un centro per poter accogliere gli evacuati, insomma c'è una tensione altissima e viene instaurata quasi una sorta di coprifuoco, non un vero coprifuoco, ma il clima, diciamo, è quello. È stato molto semplice per tutti i giornali parlare di New IRA, ma perché questo significa legittimare la repressione invece di quelle che sono istanze ribelli di una popolazione povera, ridotta alla fame, vessata quotidianamente, mi diceva un compagno, sai, qui, perché non esiste la scuola pubblica, no? In Irlanda del Nord è tutto legato ai protestanti e ai cattolici, e mi diceva, se tu ti presenti al lavoro anche con la laurea ma conseguita nell'università cattolica, comunque fanno passare davanti quello che si è laureato nell'università protestante. Cioè le discriminazioni sono comunque ancora a tutti i livelli. Io posso dire questo, la New IRA è un cappello sotto il quale stanno diversi gruppi che non accettano gli accordi del Venerdì Santo, gli accordi del 98, gli accordi di pace. Questa cosa però non appartiene solo a questi gruppi, è sentita anche da parte della popolazione. A me è capitato l'anno scorso proprio nel Bogside di incontrare un signore che mi ha chiesto d'accendere, ha chiesto da dove venissi, e quando gli ho detto che ero stata lì 30 anni fa e che non riconoscevo più neanche il Bogside da come era stato ricostruito, eccetera, e lui mi ha detto sì, ma siamo ancora sotto il dominio britannico, l'occupazione non è finita. Cioè in parte della popolazione questo sentire è molto presente. Oggi Derry è una delle città più povere del Regno Unito, al di là di quella che è la sua facciata apparente. L'anno scorso eravamo lì di sera e se tu stai in centro città vedi tantissime persone che arrivano, in particolare tanti giovani, sembra una città molto vista, eccetera. In realtà, se andiamo a vedere i dati, vediamo che il tasso di occupazione a Derry è poco più del 50%, mentre ad esempio a Belfast è del 69%. Sono comunque tassi bassi, anche a Belfast è basso, ma a Derry è ancora più basso. Teniamo conto appunto che l'Irlanda del Nord, le sei contee, hanno il tasso più alto di suicidi del Regno Unito. molti di questi suicidi sono legati ai traumi riconducibili ai 30 anni dei Trouble, per gli shock, tutta una serie di questioni che sono state messe da parte all'epoca e che stanno riemergendo. E per cui, per esempio, anche in Falls Road, che è il cuore del quartiere repubblicano di Belfast, c'è un centro per la prevenzione dei suicidi dappertutto. È una situazione pesante, per cui capisci chi ti dice sì, ma adesso c'è la pace. Così come capisci anche d'altra parte chi ti dice siamo ancora sotto il dominio. La rabbia che si scatena di fronte a queste manifestazioni di forza da parte del governo britannico trova un forte consenso sociale. Del riot a Creggan la sera del 18 aprile si vede che mentre ci sono quelli che tirano sassi e molotov, la gente intorno è tranquilla, sta lì a guardare, non c'è paura. Addirittura c'è una ripresa che non mi ricordo però su quale giornale sia, per cui si vede anche il momento in cui due ragazzi spuntano col passamontagna e uno di loro spara, in cui la gente guarda come se fosse una cosa normalissima. È solo nel momento in cui si sentono le urla aiuto, aiuto, ed è la collega di Lyra McKee, questa giornalista che poi è morta in ospedale, che urla, allora la gente si spaventa, ma perché è un grido di aiuto. Quindi non fa paura quello con il passamontagna e la pistola in mano, perché fa parte del quartiere, perché è normale in qualche modo. D'altra parte va detto che questa morte di Lyra McKee è stato uno shock molto forte per la popolazione di Derry, ma proprio perché nella memoria di quella città e di tutte le sei contee rimane il dolore per le tantissime vittime civili che ci sono state negli anni dei Trouble. Vorrei aggiungere tra l'altro una cosa a proposito dell'omicidio di Lyra McKee, perché leggevo su un giornale, sempre quando ero su a Belfast, che la sua collega giornalista, quella che urla aiuto aiuto, spiega di aver chiesto alla polizia di chiamare immediatamente un'ambulanza per portare questa ragazza in ospedale, che era gravemente ferita alla testa. La polizia invece si limita a farla spostare dietro alla camionetta e poi la caricherà successivamente sulla camionetta e la porterà in ospedale. Per cui questa giornalista in qualche modo accusa della morte di Lyra chi ha causato il ritardo nei soccorsi. E non è una cosa nuova in Irlanda del Nord ritardare i soccorsi per avere il morto. Una cosa che mi ha molto sorpresa andando a Belfast la scorsa settimana è stato vedere sul lato delle camionette di polizia la scritta Crime Stopper Anonymous con un numero di telefono. Questo è sostanzialmente l'invito a fare delle segnalazioni anonime, delle telefonate anonime per segnalare delle situazioni critiche dal punto di vista dei reati. È interessante sapere che Crime Stopper è una charity, cioè una sorta di ente di beneficenza, fondato negli Stati Uniti nel 76, nel New Mexico. E nel Regno Unito ci sono 80 che lavorano pagati per questa charity e 350 volontari. Questa charity solo nel Regno Unito, e quindi inclusa anche l'Irlanda del Nord, vanta di aver fatto arrestare più di 144.000 sospetti. Questa stessa Charity ora ha messo una taglia, perché usa mettere taglie, una taglia di 10.000 sterline a chi darà informazioni che portino all'arresto di chi ha sparato a Lyra McKee. Va detto che nel periodo dei Trouble era fortissima la presenza di infiltrati nella comunità cattolica, e quindi diciamo che le forze britanniche contavano più su questa rete di infiltrati e anche su una rete di informatori, da cui il famoso slogan dell'IRA, whatever you say, say nothing, qualunque cosa tu dica non dire niente, perché devi fare sempre attenzione quando parli, non solo nei bar o per strada, ma anche in famiglia, perché non sai mai se c'è un informatore o un collaboratore vicino a te. Ecco, quindi questa è un po' la nuova versione, mentre prima la collaborazione, la raccolta di informazioni tramite delatori serviva a rompere la compattezza della comunità cattolica, oggi sono queste chiamate anonime che in qualche modo vanno a rompere il senso forte di comunità che permane nell'Irlanda repubblicana. In 1803 we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For Australia bound, if we didn't all drown, the marks of our feathers we carried. Derry si trova alla foce del fiume Foyle, e per secoli è stato un bosco di querce con un monastero, finché nel 600 venne fondata lì la prima colonia londinese con amministrazione unionista, quindi protestante. Quindi la colonizzazione dell'Irlanda da parte della Gran Bretagna incomincia proprio a Derry, dove vengono mandati gli appartenenti alla cosiddetta Londonderry Corporation. Si trattava sostanzialmente di bottegai, alcuni operai tessili, ma soprattutto bottegai, per cui troviamo vinai, conciatori, venditori di sale, orafi, venditori di ferramenta, eccetera, eccetera, che come caratteristica dovevano avere quella di essere dei lealisti, cioè di essere affidabili per la corona inglese. A questa fondazione seguiranno rivolte, saranno 10 anni di guerra e si stabilirà definitivamente alla metà del 600 il potere dei protestanti lealisti legati a Guglielmo d'Orange. In questa guerra hanno un ruolo particolare gli Apprentice Boys, che erano sostanzialmente gli apprendisti di queste corporazioni, che chiusero i cancelli della città fortificata tenendo fuori l'esercito del re Giacomo, del re cattolico. Questa loro azione viene ricordata ogni anno in una parata orangista che è all'interno delle mura della città vecchia, ma esce anche e va provocatoriamente a sfilare in alcuni quartieri cattolici. Ora, io parlo di cattolici protestanti, ma va ben sottolineato l'elemento della lotta di classe. Perché? Perché i protestanti lealisti che stavano nella roccaforte entro le mura erano i ricchi, erano i padroni, e gli abitanti dei quartieri più poveri erano invece i proletari che lavoravano per loro e tra l'altro venivano proprio pagati pochissimo, spesso erano senza lavoro, insomma la situazione era molto pesante, per cui possiamo capire come vedere questa parata suprematista dei propri padroni ogni anno d'estate scateni immancabilmente degli scontri. Quando poi nel 1921 verrà spartita l'Irlanda e quindi queste 6 contee rimarranno sotto il dominio britannico, venendo tagliate da tutte le 32 contee che compongono l'Irlanda, la città di Derry rimarrà all'interno del territorio britannico. Questa è una cosa incredibile, perché se andiamo a vedere una mappa dell'Irlanda del Nord, vediamo che il confine delle sei contee, fino a un certo punto a sud e all'interno del fiume Boyle, come se fosse quasi un confine naturale, ma quando arriva sotto alla città di Derry si allarga e la include. Quindi taglia fuori Derry dal Donegal, la contea a cui in teoria invece parterrebbe, e la include sotto il dominio britannico. Questo fa sì che Derry sia una città tradizionalmente fortemente ribelle, proprio perché è anche una città di confine. Non è per caso che tra il 69 e il 72, anche se per dei periodi talvolta intermittenti, si ha la grandissima esperienza della Free Derry, cioè il Bogside e Creggan come quartieri completamente autogestiti, autogovernati, autodifesi, e verranno tenuti fuori da questi quartieri sia la polizia sia i militari. E ecco, allora è chiaro che un'esperienza forte di autogestione e di autogoverno come questa rimane nella storia, per cui anche chi è nato, diciamo, negli ultimi vent'anni e non ha vissuto direttamente i Troubles ha memoria orale di questa esperienza, oltre al fatto che ci sono un'infinità di murales che raccontano la storia di quella che è stata la Free Derry, di quelli che sono stati i Troubles e di quella che è stata la resistenza irlandese contro il dominio britannico. Una cosa che ho notato stando alle celebrazioni dell'Easter Rising, dell'insurrezione di Pasqua, è che in tutti gli striscioni, su tutti i manifesti, anche nei discorsi ufficiali, sottolineata l'urgenza del referendum, di un referendum che sancisca la definitiva unificazione dell'Irlanda, cioè delle sei contee al resto dell'Irlanda. In base agli accordi del Venerdì Santo è stabilito che non ci può essere alcun cambiamento senza il consenso della maggioranza, e che quindi l'unificazione delle sei contee al resto dell'Irlanda non possono essere prese come decisione politica, ma tramite referendum. Il problema è: ma chi la vuole l'Irlanda del Nord? Perché questo è un nodo. L'Irlanda del Nord ha una situazione socio-economica abbastanza tragica, e a parlare con persone anche repubblicane nella Repubblica, diciamo fuori dalle sei contee, quello che ti viene detto è: nessuno li vuole, perché sono una regione in perdita, sono un buco economico, e quindi non è nemmeno detto che se viene fatto il referendum questa unificazione passi. Cioè, da una parte il Regno Unito se lo vuole tenere per una questione di onore, diciamo, di coerenza, e anche perché è fortissima la pressione da parte protestante, da parte lealista, perché le sei contee rimangano all'interno del Regno Unito. Solo che, a differenza di quando venne ritagliata questa zona, no? Se si guarda la mappa si capisce che il lavoro di fino è stato fatto per far sì che ci fosse nelle sei contee una maggioranza protestante, oggi le proporzioni sono cambiate, i cattolici stanno diventando maggioranza e quindi i lealisti si sentono anche sotto assedio, e non è un caso che nel quartiere protestante di Derry l'estate scorsa ci fosse scritto West Bank sotto assedio. Quindi da una parte appunto la Gran Bretagna se ne vorrebbe liberare, ma è tenuta sotto ricatto dai lealisti. dall'altra parte l'Irlanda, che ha ormai una sua economia, eccetera, eccetera, non ha molta voglia di farsi carico di questa situazione molto molto vulnerabile. Viene da chiedersi quanto tutto questo ha a che vedere con la Brexit, visto che si parla di Brexit. Si tratta di ragionare solo sul ritorno di 300 miglia di hard border, cioè di confine duro, di confine segnato con posti di blocco, con la dogana, eccetera, tra il nord e il resto dell'Irlanda, o si tratta anche di ragionare su questo rinnovo del confine, ripristino del confine nel quadro di una rinnovata o solo apparentemente diminuita militarizzazione delle sei contee sotto il dominio britannico? Questa è la domanda, ecco, che io pongo e mi pongo dopo questo quadro.
Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man must stand behind the men behind the wire. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man must stand behind the men behind the wire. The little streets of Belfast in the dark of early morn, British soldiers came running, breaking little homes with scorn. Hear the sobs of crying children, dragging fathers from their bed. Watch the scene as helpless mothers watch the blood fall from their heads. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man must stand behind the men behind the wire. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man must stand behind the men behind the wire. Not for them a judge or jury, or indeed a crime at all. Being Irish means they're guilty, so they're guilty one and all. Round the world the truth will echo, Cromwell's men are here again. England's name again is sullied in the eyes of honest men. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man must stand behind the men behind the wire. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man must stand behind the men behind the wire.
Proudly march behind our banner, proudly march behind our men. We will have them free to help us build a nation once again. On the people stand together, proudly marching on your way. Never fear or never falter, till the boys come home to stay.
Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man must stand behind the men behind the wire. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man must stand behind the men behind the wire.
Partiamo proprio dal muro famoso You Are Now Entering Free Derry. Quel muro 30 anni fa era il muro di una casa, anzi di una lunga serie di case con cui incominciava il quartiere del Bogside. E oggi invece è un muro, semplicemente una parete sola, in mezzo a un enorme spiazzo. Cioè è stato costruito uno stradone grandissimo che arriva fino all'ingresso del Bogside, come in qualche modo preparare la possibilità alle truppe di muoversi con estrema agilità. Accanto a questo che allora era l'inizio di una serie di edifici, c'era quel palazzone molto grande, famoso perché da lì venivano tirate durante la battaglia del Bogside le Molotov, quelle fatte con le bottiglie del latte, le Molotov prima sulla polizia e poi sull'esercito. Quel palazzo è stato completamente distrutto e al suo posto non c'è nulla. Quindi per me è stato disorientante arrivare lì, no? Cioè pensavo che fosse la mia memoria che aveva dei buchi. In realtà poi, discutendo con alcuni ex POU, che sono i prigionieri di guerra, cioè i prigionieri politici del periodo dei Trouble, mi hanno detto: sì, no, guarda, non è che sei tu che non trovi più quel palazzo non c'è più, era là. Quindi a quel punto mi ritornava, ma ti dico, completamente diverso. Invece negli anni 60 e 70 l'urbanistica del Bogside, che si era sviluppata anche in maniera molto caotica, era un'urbanistica che permetteva proprio gli eventi insurrezionali.